La rivista.
Oggi nel nostro spazio dedicato alle riviste parliamo di piante e di come la riflessione scientifica e filosofica degli ultimi anni ci porti a riconsiderare profondamente le nostre convinzioni rispetto a questa forma di vita e in generale rispetto a tutta la natura. Lo spunto da cui partiamo oggi è l'articolo L'intelligenza delle piante alla base di un cambiamento politico di Fabrizio Baldassarri, apparso sulla rivista online L'Indiscreto. Fabrizio Baldassarri è fellow professor presso la Harvard University ed è ricercatore a Roma 3 ed è anche storico della scienza. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a lei e ai nostri radioascoltatori, buongiorno.
Negli ultimi 30 anni, dunque, gli studi hanno riscoperto, potremmo dire così, la complessità della vita vegetale. Come possiamo definire il concetto di intelligenza vegetale, professore?
Ecco, guardi, ancora oggi una definizione chiara di intelligenza vegetale non c'è. Negli ultimi decenni, come lei diceva, numerosi studiosi hanno sostenuto che le piante siano capaci di elaborare dati, comprendere, reagire, pianificare, comunicare tra di loro, imparare dall'esperienza. E la nozione di intelligenza vegetale serve per inquadrare questi comportamenti, sostenendo che non siano solo reazioni meccaniche o involontarie. Ma questa definizione è problematica perché manca un sistema nervoso centrale e ovviamente il dibattito è molto acceso sull'argomento. Questo però è interessante perché? Perché ci permette di ripensare a quella che è la definizione di vita, quindi anche di intelligenza, che non è solo la nostra intelligenza, e anche la definizione di natura, che non è più una distinzione di corpi diversi, separati tra di loro, con compiti diversi, ma che ai nostri occhi può anche essere un insieme di corpi interconnessi in uno scambio che sia profondo, proficuo e vitale.
Dunque le piante come sistema interconnesso, no? In particolare con il ricorso ai funghi, insomma ai miceti, anche questo è una nuova visione che abbiamo di quello che abbiamo spesso considerato come in realtà un mero sfondo verde, no? in qualche modo semplici ornamenti estetici. In che modo il riconoscimento della centralità delle piante e della loro intelligenza, se così vogliamo dire, può e deve portare a un cambio di paradigma nel rapporto tra essere umano e natura?
Guardi, diciamo così, ci sono due piani, io almeno ne identifico due. Il primo è quello più scientifico e filosofico, che ovviamente riguarda il mio lavoro, e secondo cui chiaramente la natura non è più il nostro avversario, l'avversario dell'essere umano, no? Come poteva essere nella lettura che ne dava Leopardi tra tanti altri, perché appunto se noi consideriamo le piante come esseri intelligenti che comunicano, che costruiscono l'ambiente, ecco che noi ci possiamo rapportare alla natura in un qualche modo. C'è anche un piano meno teorico, meno teoretico, in cui appunto la natura non è solo un oggetto, un ornamento, no? Le piante non sono solo quelle che io ho in terrazzo a cui do dell'acqua una volta ogni tanto, ma sono soggetti con cui possiamo interagire. Cioè, le faccio un esempio concreto. Nel momento in cui io pianto 10 alberi in un viale in città, non sto semplicemente abbellendo lo spazio urbano, sto costruendo un rapporto con la natura. Quindi non posso solo pensare di sfruttare l'albero per i miei fini, sperando che mi aiuti ad abbassare l'inquinamento, che è un discorso importantissimo, ma c'è anche qualcos'altro, perché so che queste piante vivranno un rapporto tra di loro e costruiranno un ambiente in un modo diverso. Quindi io non posso pensare che l'albero sia solo un oggetto messo lì, come può essere un cartello, come può essere un semaforo o una cosa del genere, perché essendo un essere intelligente trasforma l'ambiente attorno a sé e quindi trasforma anche il rapporto che io ho con quell'ambiente. attorno alla pianta, e che le piante sono, a questo punto di vista, soggetti ecologici molto importanti.
Quindi non semplicemente un oggetto di arredo urbano, ma qualche cosa che modifica l'ambiente, le piante modificano,
esatto,
l'ambiente intorno a loro e anche la nostra vita, il nostro rapporto con loro. Fabrizio Baldassarri, lei cita le radici del pensiero ecologico nella storia della scienza premoderna, in particolare nel Seicento. Ecco, in che modo questo periodo e queste riflessioni possono essere di ispirazione per l'oggi?
Ecco, guardi, questo secondo me è un discorso molto importante, perché noi riteniamo, anche giustamente, che i mali della società moderna provengano dal nostro passato, il colonialismo, Colombo, no, che scopre l'America, insomma è un discorso molto ampio, però che io sto riducendo veramente in termini molto, molto banali anche. E questo è in parte vero, e il Seicento è sempre stato letto come un secolo di dominio dell'uomo sulla natura, il razionalismo che irrompe e domina la natura, e che nel corso del Settecento con l'illuminismo intende trasformare, assoggettare tutti gli esseri all'uomo. Questa è la lezione che il Novecento ci ha restituito, la dialettica negativa dell'illuminismo, la crisi della ragione e via dicendo. Però ecco, nei miei studi, in questo articolo che lei citava, ma anche in altri miei lavori, io ho cercato di dimostrare che non è interamente così, perché nella fondazione del moderno, quindi tra il 500 e il 600, tra il Rinascimento, che insomma è l'epoca gloriosa del pensiero italiano, se vogliamo, non c'è solo un'idea di sfruttamento della natura, ma anche il tentativo di trovare una via alternativa, di relazione profonda con la natura, con le piante, e c'è questa concezione che nasce nel 600 di una economia naturale, in cui i corpi interagiscono tra di loro alla pari, senza una gradualità. Questa è un'idea, una concezione antica che è stata fatta grande da Aristotele, secondo cui i corpi naturali si dispongono in un ordine che è scalare. Si parte dai corpi più bassi, alla radice della scala, che sono le pietre, poi i minerali, poi i metalli, poi via via che si sale ci sono le piante, poi ci sono gli animali e infine c'è l'uomo all'apice della scala che domina, che possiede la natura, che può trasformarla, che può costruirla. E ovviamente nel Seicento, con la meccanizzazione della natura, si è sviluppata anche un'idea di morte della natura. L'uomo ha trasformato e distrugge la natura, la ricostruisce come vuole. Non è del tutto vero, cioè c'è anche qualcos'altro, c'è anche un'idea di una relazione profonda con la natura, e questa lettura ci libera da questi stereotipi e ci fa vedere come al centro della nostra società non ci sia solo la distruzione della natura, ma anche una relazione con essa.
Tra l'altro lei ha dedicato a questi temi un volume che si intitola Filosofia e scienza delle piante nel Seicento, fisiologia, anatomia e meccanica vegetale, pubblicato nel 2024 da ETS. Fabrizio Baldassarri, l'ecologia viene presentata come una questione sociopolitica che richiede politiche ambientali radicali. Ecco, quali azioni secondo lei concrete dovrebbero essere intraprese per costruire una nuova alleanza con la natura che riconosca anche il ruolo sociale, politico ed economico delle piante?
Guardi, come dicevo poco fa, questa alleanza vuol dire in primo luogo accorgersi che le piante non sono oggetti e che quindi non basta piantare 100 alberi in città per migliorare l'aria, anche se chiaramente è importante, ma che sono soggetti, che hanno un'intelligenza e che se uno ne sfrutta l'intelligenza, allora la loro azione può diventare davvero efficace. L'azione concreta è proprio partire dall'intelligenza delle piante. Le faccio un esempio, è uscito in questi giorni un articolo su Nature in cui gli autori hanno studiato il linguaggio segreto delle piante, quindi l'intelligenza delle piante, così per dimostrare che le piante usano questo linguaggio per orchestrare la propria crescita, la propria diffusione, e mostrano come questo aspetto può essere utile in agricoltura per migliorare le coltivazioni e via dicendo. Ecco, lo stesso discorso deve valere per il verde urbano. Cioè, se noi partiamo dall'idea che le piante comunicano tra di loro, che sono intelligenti, che c'è un'interrelazione tra piante e ambiente, appunto come lei citava prima, i funghi, ma anche semplicemente l'erba, noi sappiamo che i funghi costruiscono una rete sottoterra che permette alle piante di comunicare tra di loro. Allora, in questo modo possiamo ambire a migliorare il verde intorno a noi. E questo ci permette di migliorare anche la nostra vita attraverso politiche ecologiche che siano intelligenti. Noi abbiamo avuto la prova in questi ultimi anni di errori compiuti da politiche ambientali che tali non si sono rivelate. La cronaca più recente ne ha descritto il fallimento della rigenerazione urbana, di tutti questi discorsi, perché sono concezioni che hanno sempre inteso sfruttare le piante e da questo punto di vista sono fallimentari. Bisogna seguire un'altra via e questa via ci viene indicata dalle piante stesse, cioè occorre ripartire da un'idea di ecologia come interrelazione tra i diversi corpi ed essere radicali in questa relazione.
Radicali,
questa è la via fondamentale.
Radicali, un termine ovviamente, esatto, che ricorda le piante e le loro radici. Io ricordo il titolo del suo articolo, L'intelligenza delle piante alla base di un cambiamento politico, che si trova sulla rivista online L'Indiscreto. Io la ringrazio, Fabrizio Baldassarri, a presto.
Grazie a voi, grazie, arrivederci, a presto.